Questa è una community con tanti dubbi e va molto bene, tante domande e va molto bene, molto complicate, il che rende una sessione di Q&A qui su Daily Cogito molto, molto impegnativa. Ma io voglio impegnarmi e darvi le risposte che riuscirò a trovare in questo Q&A degli abbonati che inizia come sempre dopo la sigla.
L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala. E si combatte un Daily Cogito alla volta.
Come state, meraviglie? Bentornati su Daily Cogito. Io inizio questa puntata vedendo nel futuro. Infatti nel futuro vedo un Cogito Ergo Summit che si sarà svolto in modo meraviglioso. Sì, perché voi state vedendo questa puntata il lunedì. Sabato si è tenuto il Cogito Ergo Summit, però io sono di venerdì durante la live, quindi sto vedendo nel futuro. Sì, so che è andata meravigliosamente, quindi già vi ringrazio per tutto il successo che ha avuto questo evento. Vi ringrazio per i numerosissimi abbonamenti alla Cogito Academy, vi ringrazio perché è stato meraviglioso. Incrociamo le dita. Sì, siamo abbastanza agitati per questo evento che si terrà domani, però insomma io sono anche molto molto contento di essere arrivati a questo traguardo, che è un traguardo, è un momento di passaggio, un rito di iniziazione verso il futuro, e speriamo veramente che tanti di voi ci accompagnino. Ma non volevamo, nonostante i numerosissimi impegni, saltare questo appuntamento con il Q&A che dovrebbe essere due volte al mese, ma nell'ultimo mese non l'abbiamo mai fatto per i numerosi impegni. Voglio anche ringraziare tutti quelli che sono stati alle presentazioni di Roma, allo spettacolo al Monk, e che verranno nei prossimi giorni, perché la presentazione del nuovo libro Critica della ragion demoniaca si terrà anche il 25 a Padova, il 27 a Verona, e poi abbiamo Torino, Firenze, Milano, dopo Pasqua, insomma tante date. Date un'occhiata al sito dailycogito.com per sapere dove potete incontrarmi per il firmacopie, due chiacchiere e un incontro come si deve. Ma non perdiamo ulteriore tempo, perché oggi è tempo di Q&A. Ma prima, in realtà, no, non è così, perché vorrei anche ringraziare lo sponsor di quest'oggi. Questa puntata è sponsorizzata infatti da Cambly. Cambly ormai è partner di Daily Cogito da molto tempo, lo sapete, è un'applicazione straordinaria che ti permette di migliorare e imparare nell'uso della lingua inglese, come nel modo migliore che si può desiderare, ovvero parlandolo con persone esperte di inglese e pure madrelingua, perché Cambly ti mette a disposizione una piattaforma facile da utilizzare, molto molto efficiente, per entrare in video call con insegnanti di madrelingua inglese. Hai bisogno dell'inglese tecnico per l'azienda per cui lavori? Cambly ha il docente giusto per te. Devi imparare l'inglese perché vuoi leggere Shakespeare in originale? Ottima idea! Cambly ti mette a disposizione il docente perfetto e così via per ogni esigenza. Cambly è facile da utilizzare, può essere regalata ai tuoi figli, nipoti, colleghi, al tuo amico a cui vuoi bene ma non spiccica una parola d'inglese e quando canta Lady Gaga sembra in realtà che Cozzalone. Puoi regalare Cambly anche a lui. E durante questo mese, con il codice sconto che trovi in descrizione, potrai usufruire di uno sconto veramente importante e avere Cambly a partire da 5 euro a lezione, che è veramente niente. Quindi inizia a usare Cambly, fra un anno dirai: per fortuna ho ascoltato Rick Duffer. Ma adesso torniamo alla nostra trasmissione. Iniziamo veramente con le domande, che sono tante, sono complicate. Andrea Freeman Festugato chiede: nei confronti della morte, a tuo avviso, può essere che abbiamo paura di morire perché temiamo di non esserci più un giorno? Di non sentirsi, di non percepirsi più come un ente esistente? Inconsciamente penso che l'essere umano, dentro di sé, senti di non essere tutto qua, come se ci fosse una parte del nostro animo, il quale cerca di ricordare ad ognuno di noi che non possiamo smettere di esistere, ma che c'è continuità. Che ne pensi? E grazie di tutto come sempre. Grazie a te per l'ottima domanda, che è veramente troppo complicata. Credo che la paura della morte abbia tante sfaccettature. Abbiamo paura della morte perché non riusciamo a pensare al non pensiero, alla non coscienza. Quando pensiamo all'eventualità che il nostro essere coscienti si spenga, non riusciamo a pensarlo, perché ovviamente significa pensare. E quindi non riusciamo a pensare al nulla. È impossibile. E questa cosa ci angoscia, perché è l'ignoto più ignoto verso cui ci possiamo affacciare. Cosa vuol dire un'eternità senza pensare? Significa un po' l'eternità precedente alla mia morte, alla mia nascita, senza pensare. Perché se tu immagini che quando sarai morto, dopo non ci sarà più la tua coscienza, devi renderti conto che anche prima di nascere non c'era la tua coscienza. E sei stata comunque una montagna di tempo, 4 miliardi e mezzo di anni, senza di te. Riesci a pensarlo? No, non ci riusciamo. E quindi questo ignoto ci spaventa. Credo però che non sia soltanto questo. La paura di morire è legata anche, per esempio, alla paura di lasciare i nostri cari. È legato alla paura di lasciare le cose in sospeso. Quindi la paura della morte è legata a tanti fattori, non solo a quella che citi tu. Quello che citi tu credo sia il più metafisico, però anche quello che la filosofia ha cercato in qualche modo di risolvere. Ricordo quello che diceva Epicuro: perché dovrei avere paura della morte? Quando ci sono io, non c'è lei. Quando c'è lei, io non ci sono più. E certo, qualcuno dirà, bella frase da bacio perugina, ed è anche vero, però la filosofia ci ha ragionato tanto su questo. Mi viene in mente anche Nietzsche. Nietzsche, quando conia il concetto di eterno ritorno, in realtà lo fa anche pensando al fatto che la coscienza, cioè l'evento di essere io cosciente, non può che ripetersi. Ovvero, quando io smetto di essere cosciente perché muoio, in qualche modo ricomincia tutto. L'eterno ritorno dell'uguale, perché la mia coscienza è un evento tanto quanto questo libro, quell'albero, questo tavolo. Ovvero, non può che essere così. È un'idea interessante quella di Nietzsche, su cui potremmo riflettere, magari lo faremo in prossime puntate. Grazie per la domanda. Poi c'è Valentina che chiede come si fa ad avere una visione a lungo termine. Mi sento molto paralizzata al pensarci, che sembra un paradosso. Io penso alla mia vita a lungo termine e questo mi immobilizza. Ma sai perché? Perché, come dicevo nella puntata sulla motivazione, la visione a lungo termine deve essere sempre affiancata da un sistema di feedback continui. Ovvero, io so cosa voglio diventare, o perlomeno ho l'immagine di chi voglio essere fra 5 anni, quello che voglio fare, come voglio mettere a frutto i miei talenti. Però ovviamente se mi baso soltanto su questo pensiero, certo che è immobilizzante, perché nel frattempo c'è l'oceano che mi separa dall'adesso all'allora. A questo punto è importante, per esempio, avere intorno a me persone che mi continuamente reindirizzano, che mi riorientano, che mi dicono, guarda, questa cosa qua non va bene, oppure continua a fare questo. I feedback, che possono essere di 1000 generi, possono essere feedback economici. Se le cose mi vanno bene economicamente, se riesco a raggiungere i micro obiettivi, la visione a lungo termine si avvicina sempre di più. Oppure persone che ti stanno a cuore, a cui stai a cuore, che ti danno consigli, che ti conoscono, sanno la tua direzione, quindi ti riorientano. Questo ti permette di essere meno paralizzato, perché ti dà più contatto con la quotidianità. A paralizzarci spesso è l'idea del futuro indefinito, che è di nuovo un certo modo di intendere l'ignoto. Io, se ho la mia visione fra 5 anni, io fra 5 anni non so neanche se ci sono qua, perciò quante cose possono cambiare. Questo mi immobilizza. Tornare a dare importanza alle cose piccole in quel percorso, il feedback continuo, un sistema, un metodo di feedback, è il modo giusto per evitare quella paralisi che altrimenti è quasi inevitabile. C'è Francesca che dice: il mio dubbio che a tratti ritorna è il seguente. Mi trovi d'accordo nella convinzione che il dolore insegni, porti doni e che sia necessario rimanervi per migliorare ed elaborare. Ma che vantaggio abbiamo nei confronti di coloro che sembrano andare avanti incuranti di tutto, nell'anestesia più completa, nel divertimento perenne? Cioè io che rimango nel dolore, a fronte quindi soffro molto di più. Che vantaggio traggo alla fine del viaggio rispetto a coloro che invece rimangono perennemente in superficie senza mai chiedersi un perché nella vita? Allora, questa è una domanda, anche qua, mi fate domande sempre semplicissime. Qual è il vantaggio fra me, che affronto il dolore attraverso l'inferno e sono presente a me stesso anche nella sofferenza, e qualcuno che invece vive la vita spensieratamente, superficialmente, distrattamente? Il vantaggio, secondo me, lo si vede nei momenti in cui la vita ti impedisce di essere distratto. Ovvero, chi riesce a stare presente, a attraversare il dolore, a non fuggire, quando poi la vita viene sconquassata da qualche avvenimento, che può essere un lutto, può essere un grande fallimento, o può essere anche qualcosa di estremamente positivo, un grande successo, la nascita di un nuovo amore, via dicendo, se qualcuno è riuscito a stare presente a se stesso quando l'istinto gli diceva vattene via, scappa, evadi, quel momento lì verrà vissuto pienamente e sarà affrontato in modo consapevole, perché tu avrai passato i momenti di pace allenandoti a quella presenza. Chi invece, questo te lo dico, lo vedo anche nell'esperienza quotidiana, chi invece vive ed è abituato a vivere in modo distratto, sempre fra le nuvole, superficiale, allontanando i dolori, anestetizzandosi, quando poi la vita gli presenta il conto, tanto per le cose positive quanto quelle negative, sarà altrettanto distratto. Ed essere distratto quando, non so, muore un familiare, significa fare dei danni irreparabili. Significa non essere presente per le persone che importano. Significa perdere quelle persone. Significa diventare un fardello per quelle persone che stanno soffrendo come te, ma loro stanno affrontando quel dolore. Tu invece pensi ai cazzi tuoi, ti anestetizzi. Ed è questo il problema. Capita anche con le cose positive. Le persone abituate a essere distratte nei dolori, quando poi vivono un momento di grande positività, lo vivono in modo sbagliato. Nasce un nuovo amore, però io, essendo distratto, non scavo a fondo per vivermi quel momento in modo adeguato. E quindi magari lo perdo. Si perdono grandi possibilità quando si vive in modo distratto. Perciò essere presenti, soprattutto quando mi sembra di essere stupido nel farlo, è un grande allenamento per poi essere presenti quando la vita ti richiede davvero di essere lì. E questo è un grande vantaggio. Lo si vede in alcuni momenti determinanti e non sempre, ma se ci convinciamo che il sempre abbia valore, rischiamo di essere di nuovo distratti. Manuel fa una domanda molto lunga, però vorrei concentrarmi su una parte, è riguardante la mia puntata sulle dispense all'università. Dice Manuel, quello di cui voglio parlare è la percezione dell'università, dove viene scelta nel proprio percorso per non ritrovarsi a fare un tipo di lavoro sfigato. Una parte del discorso è quella di spingere gli studenti a non finire, ad esempio, a lavorare il tornio. Però quello che mi chiedo è davvero sbagliato decidere di fermarsi lì? Con il proprio diploma di istituto tecnico professionale, iniziare quel tipo di lavoro? Certo, la propria professione è un tassello fondamentale nella propria vita, però quando si affrontano questi discorsi, personalmente mi sembra che si dimentichi tutto il resto, dimenticando che oltre al lavoro, per qualcuno è più importante la relazione con se stessi, con i propri cari, gli hobby, passioni. Sembra che ogni tipo di lavoro, non di ufficio, porti frustrazione, sia alienante, di valore minore, che indichi una mancanza generale di ambizione. Hai perfettamente ragione. E io ne parlai con Roberto Mercadini durante una live quando parlammo del fatto che bisogna essere grati dell'esistenza di tutti quelli che fanno lavori che magari noi non vorremmo fare. Cioè, se a Schio non ci fossero le persone che ogni mattina alle 6:30 raccolgono i sacchi dell'immondizia, Schio sarebbe una città fallita, distrutta, devastata, invivibile. Se non ci fossero quelle persone che ogni mattina si svegliano alle 5 per fare il pane, io il pane, se mi metto a farlo, mi avveleno. Cioè, c'è tutta una serie di elementi per cui dobbiamo tornare a dare importanza a quelle professioni che magari non vengono, non sono il sogno della vita, ma sono professioni assolutamente necessarie al sostentamento e al vivere in comunità. E bisogna tornare a dare gratitudine a quelle persone che fanno quei lavori che sono fondamentali, molto più fondamentali del mio, che invece è un lusso il mio lavoro. Il mio lavoro è un lusso, non potrei farlo se non ci fosse una montagna di gente che fa lavori molto diversi. Io ho studiato per farlo non perché non volevo fare i loro lavori, anzi ne ho fatti di loro lavori, ho fatto il barista, ho fatto il cameriere, ho fatto l'arbitro, ho fatto tanti lavori più normali, però ora faccio questo che per me è un lusso. Cos'è che volevo dire? Volevo dire, in fin dei conti, sul tuo ragionamento, di nuovo, che mi trova molto molto concorde, non c'è nulla di male nel mettersi a lavorare il tornio, anzi è fondamentale farlo, è fondamentale che ci siano persone che fanno quel tipo di mestiere ed è fondamentale che lo facciano nel modo più adeguato, ben retribuito e direi anche sereno possibile, senza doversi sentire in difetto perché fanno quel lavoro. Cavolo, io se mi danno in mano un tornio muoio dopo 25 secondi perché non saprei da che parte prenderlo, mi farei del male. Quindi ben venga questa conoscenza. Ovviamente qui c'è la parte del ma legata alla tua domanda. L'istruzione non è soltanto quello, cioè l'istruzione non è soltanto imparare un mestiere, l'istruzione è anche darti una consapevolezza dello stare in comunità. L'istruzione significa anche farti quel po' di cultura che ti aiuta a cercare te stesso, ti aiuta ad avere buone relazioni, ti aiuta a capire il mondo in cui stai. Perché l'idea di abbandonare l'istruzione perché mi accontento di lavorare al tornio è un'idea che da un lato deve essere superata perché va benissimo fare quel mestiere, ma non può mai essere legata al non ho voglia di studiare. Perché il non ho voglia di studiare significa io mi fermo a un livello di consapevolezza culturale che poi magari mi rende un cattivo cittadino, mi rende un cattivo membro della comunità democratica perché magari voto in modo disinformato. Quindi ecco, secondo me c'è un grande equilibrio su cui ragionare. Da un lato è sbagliato fare l'università perché non voglio lavorare al tornio. Dall'altro è altrettanto sbagliato dire smetto di studiare perché non ho voglia di imparare e quindi lavoro al tornio. E il tornio, potremmo fare altri mille esempi, dal benzinaio a qualsiasi lavoro, il giardiniere, via dicendo, ok? Ci vuole un equilibrio, quindi va bene dire, anzi è necessario dire, non ci sono professioni sfigate, non esistono. Dall'altro, la cultura, lo studio serve anche a formare tutta quella parte di personalità che ti aiuta anche a vivere bene altri lavori. Quindi ecco, è un difficile equilibrio. Secondo me oggi la scuola sta fallendo in questo ambito, in modo eclatante. La scuola non ti forma in una professionalità e dall'altra parte ha smesso di formarti come cittadino. Ed è un grave, grave problema, secondo me. Quindi ecco, questione complicata, grazie però per l'ottima domanda. C'è Mattia Ballarini che dice: ultimamente stavo facendo alcuni ragionamenti su una frase che non ricordo dove ho letto, che più o meno fa così. Se, aperte virgolette, se solo avesse detto credetemi anziché credete in me, chiuse virgolette. Sta parlando di Gesù, ovviamente. Non trovi che sia una critica al cristianesimo molto azzeccata? Idolatrare il messaggero anziché il suo messaggio. E come disse quel tale, aperte virgolette, voi mi venerate, ma che avverrà se un giorno la vostra venerazione crollerà? Badate che una statua non vi schiacci, chiuse virgolette. Ecco, in realtà ho scritto questo commento solo perché ho appena finito di discutere con un amico credente e siccome sono permaloso volevo supporto morale, una pacca sulla spalla. Allora Mattia, io la pacca sulla spalla te la do, però mi sembri Don Chisciotte, cioè io che sono una persona razionale e non particolarmente religiosa ti direi che hai ragione. È vero, se Gesù, poi di nuovo, è, e noi non sappiamo cosa ha detto Gesù, è il modo con cui persone che lo idolatravano hanno riportato le sue parole. Quindi teniamo conto di questo. Io un giorno voglio prendere, fare un bel viaggio nel tempo e andare a sentire quello che ha detto Gesù. Devo imparare prima l'aramaico ed è un casino, però ci proveremo. Assodato che Gesù abbia detto credete in me, anziché credetemi, dobbiamo renderci conto del fatto che tu parti dal presupposto che il suo messaggio, la sua idea, sia un'idea. Ma per un credente non è così. Per un credente Gesù è Dio. Cioè non so come dirlo, però la corrispondenza fra Gesù e Dio, quindi fra la sua carne e la divinità, vi ricordo che nel cristianesimo Gesù è Dio incarnato, è il figlio di Dio, porta all'idea secondo cui si debba credere in lui. Ora io questo presupposto lo rigetto, come lo rigetti tu. Per me non è così. La transustanziazione è un dogma religioso in cui io non credo, però è per il presupposto da cui parto. Se uno parte dal presupposto diverso e dice sì, Gesù è Dio, allora il credete in me diventa una necessità. E come sempre, se si litiga con un credente su questo, è perché non ci siamo accordati sui presupposti. Basta dirsi, tu hai fede, cioè tu credi che Gesù sia la stessa cosa di Dio. Io non posso dimostrarti che non è così. Come faccio a dimostrare che Gesù non è Dio? È come dimostrare che non c'è una teiera che gira intorno a Giove. Non ho elementi razionali per dimostrartelo. Perciò, a malincuore, amico mio, devo accettare il fatto che tu credi in questa cosa qua. Tu devi accettare il fatto che io non ci credo. Quindi per me il credete in me non ha senso. Posso sposare le idee di Gesù senza dire che lui corrisponda a una divinità. Però di nuovo bisogna accordarsi sui presupposti. È una delle regole fondamentali della teoria dell'argomentazione. Capire quali sono i presupposti da cui partono gli interlocutori. Se facciamo questo, ci risparmiamo un sacco di discussioni inutili e un sacco di litigate altrettanto inutili. Quindi, accetta il fatto che il tuo amico crede che Gesù sia Dio, sia stato Dio. E se questa cosa ti disturba così tanto, cambia amici. Altrimenti lo accetti, ci fai due chiacchiere meglio sul basket, il calcio, la filosofia e altre cose. La filosofia no, perché comunque vengono fuori i casini. Però, capito? Cambia argomenti di discussione eventualmente e ti risparmierai un po' di incazzature. Alessandro Martucci. Altra domanda leggerissima. Io ritengo che l'amore possa essere definito come offerta volontaria. Questo perché spesso doni e offri te stesso all'altra persona. ragazza, figlio, genitore, eccetera. Tuttavia mi chiedo, questa offerta può diventare un infinite jest? Si può perdere la propria coscienza nell'offrirsi a qualcuno? Nel caso pensi possano esistere definizioni migliori? Allora, intanto, Alessandro significa che sta leggendo Critica della ragion demoniaca, perché io qui utilizzo proprio il concetto di infinite jest, così come pensato da David Foster Wallace, come idea di evasione dalla realtà. Perciò la domanda è: può l'amore, inteso come offrirsi volontariamente all'altro, diventare evasione? Sì. Quando diventa sadomasochismo? Cioè, questa è una domanda che spesso mi è stata fatta. Nell'amore io mi offro all'altro o all'altra. Mi offro, fondamentalmente, senza garanzie di essere ricambiato, senza garanzie di ricevere qualcosa in cambio. Mi offro perché traggo giovamento dall'essere innamorato, dall'amare, non dall'essere amato. Ovvero traggo energia da qualcosa che è in mio potere. Io ho il potere di offrirmi, non ho il potere di far sì che tu ti offra a me. E quello diventa coercizione, ok? E credo che sia un'idea fondamentale che io nel libro esprimo in modo piuttosto approfondito. Ovviamente si può anche esagerare in questo. Perché? Perché se io mi offro liberamente a te, volontariamente a te, e tu ti approfitti, mi calpesti, mi fai del male, magari posso pensare fino a un certo punto che il mio amore offerto ti cambierà. Posso pensare che questa cosa vada a mutare nel tempo. Però se dopo 4, 5, 6, 7 volte che finisci con la faccia abbarbicata su un muretto e sofferente, sanguinante e delirante, quello rischia di essere un'evasione dalla realtà. E l'evasione è dall'evidenza secondo cui, alla fine dei conti, tu non sei amato allo stesso modo. E per quanto io possa trarre giovamento da quell'amore offerto, se dall'altra parte c'è un muretto di sassi che mi viene continuamente gettato addosso, forse è meglio fare un bel respiro e dire, ok, magari provo a indirizzare il mio amore volontario verso qualcun altro. Quindi sì, può diventare un infinite gesto, ovvero può diventare una dipendenza, può diventare una dipendenza sadomasochistica. Bisogna starci attenti, bisogna darsi un limite. E lì non c'è un limite scientifico. Non posso dirti, guarda, quando succede questa cosa qua, allora basta. È una cosa che a un certo punto devi sentire tu, ed è molto doloroso. È il dolore che prova la persona friendzonata, ok? Quando tu ami e spasimi per l'altro, l'altra, e sei lì e gli dai tutto, e l'altro dice, che bell'amico che sei, porca puttana, va bene, ok, sono un bell'amico, ma dopo un tot diventa sadomasochismo, diventa un'evasione. Non voglio ammettere a me stesso di non poter corrispondere come vorrei con quella persona. E perciò lì è meglio fare quello sforzo di voltare pagina. Ed è difficilissimo, perciò sì, può diventare infinite jest. Bravi, stanno studiando il libro, vedi che bravi che sono. Sara mi chiedevo se hai delle tecniche specifiche che ti fa piacere condividere per essere presente in tutto quello che fai, soprattutto in momenti intensi e pieni come quello che stai vivendo ora. Quando mi è capitato di avere periodi pieni di attività ed eventi lavorativi, sono arrivata alla fine e mi sono accorta di aver davvero vissuto la metà di quello che avevo fatto. Tramite i tuoi contenuti sto imparando l'importanza di darsi del tempo per digerire ed elaborare stimoli ed eventi, e visto il tuo calendario recente mi sono chiesta come trovi lo spazio per assicurarti l'esserci in periodi come questo. Grazie mille, spero prima o poi di beccarti dal vivo quando sono in Italia. Grazie mille. Sara, la risposta è la cocaina. Sto scherzando. Non uso sostanze stupefacenti. La risposta è il lungo termine, cioè io oggi sto facendo in questo mese, marzo-aprile, sono due mesi deliranti, tanto deliranti, credo i due mesi più impegnativi degli ultimi 10 anni. Sto riuscendo a fare tutto con anche spazio per altre attività di svago, di tranquillità, perciò mi sento molto equilibrato. Sono stanco, però non sono esaurito. Perché? Perché tutto quello che sto facendo fra marzo e aprile si è dipanato in lunghi mesi. Cioè, l'Academy la stiamo progettando, pensando e preparando da 2 anni. Il monologo su Solaris, che esordisce a Perugia martedì 26 marzo, sono 4 anni che ci lavoro. Il libro, le presentazioni, che forse sono la cosa più frenetica perché me le hanno organizzate tutte la settimana scorsa, però comunque il libro lo conosco talmente bene che, certo, la cosa più faticosa è arrivare nel luogo delle presentazioni, però poi lì, in fin dei conti, sono tutte cose che ho già preparato. Quindi il segreto è proprio la pazienza. La pazienza di fare cose dando loro il giusto tempo, sapendo che si dipaneranno nel tempo e che arriveranno a un certo punto e potrebbero anche accumularsi tutte insieme. Ma io ci avrò lavorato con tale pazienza che non sarà più un problema. Quindi, se tu inizi a preparare qualcosa adesso, 2, 3, 4 cose, tutte quante adesso, e arrivi a una deadline che più o meno tiene tutte quante le scadenze, in quei 4 mesi impazzisci. Ma se hai delle scadenze in questi 2 mesi e le cose che scadono le hai dipanate con lentezza, pazienza, in 2 anni, un'altra in 4 anni, l'altra in 8 mesi, l'altra in 3 mesi e via dicendo, le deadline ti troveranno pronta. Il lavoro l'hai fatto prima. L'hai fatto dando spazio e pazienza e lentezza a quelle cose quando ne avevano bisogno. Di nuovo, come spesso dico, il problema è la fretta. Io non ho avuto fretta di arrivare qua. È una coincidenza che tutte queste scadenze siano arrivate fra marzo e aprile. Se avessi avuto fretta, facendo tutte quelle cose negli ultimi 6 mesi, ora sarei liquefatto, morto, sparato, un colabrodo, distrutto, evaporato. Non è così. Sto riuscendo a gestire bene o male tutto. Ovviamente accanto a questo ho degli ottimi collaboratori che quindi mi aiutano molto a, come dire, rarefare il cumulo di delirio di questi mesi. Bello rarefare. Fede e Valerio, i rarefattori. Ma andiamo avanti. Massimo dice: i gorilla sono dei colossi innocui. No, però va bene. Combattono solo per decidere il maschio dominante. Infatti, spero di non trovarti nella giungla in un momento di particolare entusiasmo. In scimpanzé e orango invece si notano guerre e faide, questi esempi presi molto alla larga. La guerra è una maledizione dell'intelletto? Cosa nel mondo moderno può spingerci a imbracciare le armi se le risorse per la sopravvivenza non sono un problema? Allora, questa domanda è fatta di tante parti. Prendo l'ultima parte. Le risorse sono un problema. Lo sono e lo saranno sempre. Lo sono anche adesso nel contesto umano. Alcune delle zone di guerra più cruenta si trovano in zone dove, per esempio, le risorse acquifere sono scarse. Quindi le risorse saranno sempre un problema. E le risorse diventeranno sempre, in parte, motivazione di bellicosità e di violenza. Succede oggi, succedeva 10.000 anni fa, succederà anche fra 30.000 anni, se saremo ancora qua. Cos'è che scatena la guerra? Dal mio punto di vista, una delle radici della guerra, intesa proprio come concetto, quindi non tanto il conflitto armato, ma come quel conflitto che sentiamo nell'anima e che poi si sviluppa nell'antagonismo nei confronti degli altri, è legato in parte a quello che dicevamo prima, la paura della morte, ok? La paura di morire spesso ci porta a voler estendere i nostri limiti. Questo ci sono tanti testi che parlano, per esempio, di come i conquistatori della storia fossero comunque personaggi molto legati a un'idea di immortalità. La guerra, la conquista come tentativo di estendere se stessi oltre i confini della vita. L'incapacità di accettare i propri limiti. Quindi, prima di tutto, c'è questo. Esiste nell'animo dell'uomo un'incapacità di accettare i propri limiti che ci porta a volerci replicare negli altri, a conquistare porzioni di realtà, come se questo ci portasse a estendere i confini della nostra vita. Dall'altra parte c'è l'incapacità di comprendere l'altro. Spesso l'incapacità di metterci nei panni dell'altro causa conflitti. Ne abbiamo parlato anche prima, quando io ho parlato del conflitto argomentativo fra un religioso e un non religioso. Da dov'è che nasce lo scontro violento? Quando non sappiamo metterci nei panni dell'altro. Se io non so mettermi nei panni dell'altro e capire che i suoi presupposti sono diversi dai miei e che è libero di pensare in un certo modo, e la stessa cosa avviene dall'altra parte, si scatenano conflitti. Quindi credo che la guerra, intesa poi nel modo concreto in cui tu la citi, sia un comportamento umano complesso che alle radici ha tantissimi aspetti della nostra vita psicologica e che non ci sia solo una radice. Dopodiché i gorilla, secondo me, si danno i cazzotti come tutti, gli scimpanzé sono abbastanza violenti e nei primati noi sappiamo che l'istinto alla bellicosità è abbastanza violento. Spesso si dice i bonobo fanno solo sesso. Ni, cioè, quando un bonobo decide di non fare sesso con gli altri bonobo, di solito non se la passa bene. Quindi anche lì un po' di conflittualità c'è. Non magnifichiamo troppo la natura. Io, per concludere, credo che il conflitto in natura sia molto molto presente. Ma qui non è la sede per sviluppare questo argomento. Ultime due domande. Adrakion chiede: la mia domanda di chiarimento su un passaggio del tuo nuovissimo libro. A un certo punto, parlando della disfelicità, fai un parallelismo tra le distrazioni del passato e le distrazioni del presente. Ma non sono sicuro di aver ben capito come nel passato l'inferno, il peccato e il senso di colpa potessero essere distrazioni allo stesso modo di TikTok, iPhone e i videogiochi. In ogni caso ti faccio i miei più sinceri complimenti per il libro, sono già a metà e lo sto apprezzando tanto quanto i precedenti, se non di più. Grazie per tutto quello che fai, grazie mille per l'ottima domanda. Allora, in che senso? È vero, è un argomento che non ho sviluppato molto perché poi non era l'argomento centrale, però provo a darti una risposta. Le distrazioni, gli Odradek, come li chiamo all'interno del libro, sono quei cavalli di Troia che, convincendoci di qualcosa di positivo, mutano i nostri comportamenti in comportamenti inconsapevoli, facendo entrare nella nostra vita cose che magari non avremmo voluto fare entrare liberamente. Così come oggi, le distrazioni dello scrolling continuo, la tecnodemia, i videogiochi sono cavalli di Troia, Odradek, che attraverso il divertimento fanno entrare cose che poi dominano la nostra vita. Allo stesso modo, il dogma in passato era uno strumento che chi aveva una certa autorità utilizzava per convincerti di qualcosa di buono, la vita eterna. Attualmente capita anche adesso con le 72 vergini, ok? Quindi era un cavallo di Troia, qualcosa che effettivamente ti convinceva di una cosa positiva per farti fare cose che non erano in tuo potere, che non avresti liberamente deciso. In questo senso è distraente. È distraente anche perché gli Odradek, tanto quelli antichi quanto quelli moderni, ti distolgono dalla conoscenza di te stesso. Quando tu ti convinci della vita eterna, di un dogma e via dicendo, oppure del fatto che l'algoritmo di YouTube ti possa occupare tutto il tempo, tu stai comunque evadendo da quella necessaria conoscenza di sé, dalla ricerca di sé, che in realtà necessita di silenzio, di solitudine, necessita di focalizzazione, necessita di presenza a se stessi. Quindi in questo senso, ovviamente, con tante differenze, quel passaggio è un accenno, un argomento che magari potrei anche sviluppare in futuro. Ultima domanda di questo proprio leggerissimo Q&A. Daniele Stefano dice: buon pomeriggio, quali consigli daresti come approccio migliorativo usufruendo della lettura e film o di confronto con gli altri per trarre sempre qualcosa che ci aiuti a capire meglio noi stessi? Essendo un percorso lungo e abrasivo, si può estrapolare qualcosa per se stessi prendendo spunto da tutta la nostra quotidianità? Questa domanda sì, cioè tutto quello che ci circonda è un'occasione buona per acquisire spunti su di sé, tutto, non c'è nulla che possiamo escludere a priori. Io credo che una persona appassionata di D&D o di Warhammer, dalle esperienze ludiche con amici, possa trarre materiale utile per conoscere se stesso. A cambiare l'approccio che porta dal distrarsi con tali cose all'usarle per acquisire conoscenza di sé, sono tanti elementi. Uno, darsi il tempo per riflettere, cioè fare una partita, ma anche soltanto di risico. In che modo può darti indizi su come sei fatto? Alla fine della partita ci prendiamo del tempo, ci mettiamo lì e, spegnendo un secondo le euforie e le risate, capire quello che è successo. Quello si è comportato in un certo modo, tu hai reagito in questo modo, io ho fatto una certa cosa, tu hai detto un'altra frase, ed è molto bella questa discussione, che a me capita di fare, cioè rianalizzare, ripensare. Oppure guardi serie TV con la persona con cui vivi o con i tuoi genitori, via dicendo, dopo una puntata particolarmente interessante ci si ferma e si dialoga. Ecco, credo che il dialogo, la condivisione con gli altri, il confronto, sia assolutamente fondamentale per trasformare un momento di evasione e distrazione in un momento di analisi e conoscenza di sé. È una bellissima cosa. Io, quando ho scritto Spinoza e Popcorn, questo l'ho messo proprio all'inizio del libro, il punto non è non guardare serie TV o guardarne, il punto è: quando le guardo, che ruolo, come le uso, come uso le mie esperienze. Quindi la domanda è questa: in che modo tu stai usando le tue esperienze? Le stai usando per spegnere il cervello e pensare ad altro o a niente, o le stai usando per capire meglio quello che è intorno? con ogni cosa si può fare questo. Dalla lettura del ciclo di Re Artù a una partita di scacchi, fino anche a guardare i video di YouTube, di TikTok o le serie TV. E l'importante è ritagliarsi il tempo per tornare a pensare alle cose che ho visto e fatto. Se io non faccio questo, neanche leggere Marco Aurelio mi servirà a niente, perché lo userò come lo scrolling di Reel, di TikTok o di Instagram, spegnendo il cervello. E quella roba lì non mi servirà a nulla se non a divorarmi. E basta. Avete fatto poche domande? Molto semplici. E io sono riposatissimo. Pronto. Fresco come una rosa per il Cogito Ergo Summit di domani, che però, se state guardando la differita, è già avvenuto e ovviamente è andato alla grande. Io vi ringrazio tanto per essere stati con me e ovviamente in descrizione trovate tutti i link per le cose che ho citato, Cambly e la Cogito Academy, insomma. Informatevi, dannazione, facciamo delle cose belle. Andate a leggere il mio ultimo libro, mi raccomando, alcuni lo stanno apprezzando, quindi magari lo apprezzerete anche voi. E noi ci rivediamo con i prossimi video, che si svolgeranno non so quando, perché la settimana prossima siamo pieni di eventi, però tranquilli, qualche live riusciremo a farla e basta. Grazie mille a tutti, buona serata, buon weekend, buona settimana, fate i bravi e alla prossima.